Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, bentrovati tra le pagine, i fogli e le parole della Radio Vaticana in diretta 105 FM. Si è da poco conclusa domenica 28 ottobre scorso la 13ª assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla nuova evangelizzazione ed è da poco iniziato l'anno della fede, l'11 ottobre. Non è di questo specificamente che parleremo, ma è un po' questa la nostra stella polare, sono questi argomenti, un po' lo saranno per tutto quest'anno, un po' la nostra stella polare. Il tema, insomma, del riannuncio della fede e proprio appunto in concomitanza con l'apertura dell'anno della fede, diciamo che è apposto di nuovo al centro della preoccupazione pastorale del Santo Padre e di conseguenza di ciascuno di noi, il significato profondo della nostra esistenza, così come ha più volte ripetuto in occasione appunto ad esempio dell'apertura proprio del Sinodo dei Vescovi, un significato profondo che è da riscoprire, da rivalutare, da recuperare in questi nostri tempi di distrazione, di materialismo, di smarrimento generale. In questi tempi è particolarmente facile smarrire, diciamo anzi allontanare scientemente il pensiero della morte. E proprio nel mese dei morti vorremmo oggi allora proporvi un libro che ci avvicina ad uno dei grandi tabù del nostro tempo, ma che contemporaneamente per noi cristiani rappresenta invece un po' il differenziale, no, della nostra testimonianza, appunto il tema della morte. Il libro in questione è Via di qua, imparare a morire, ne è autore Umberto Curi, professore di storia della filosofia all'Università di Padova. Il libro è edito da Bollati Boringhieri. Prima però vorrei riproporvi all'ascolto alcune parole pronunciate a braccio così dal Santo Padre l'8 ottobre, quindi circa un mese fa, nel corso proprio della prima congregazione generale del Sinodo dei Vescovi, una meditazione offerta al lavoro dei padri sinodali. Qui Benedetto XVI sta parlando in particolare della confessione cristiana, intesa come professione di fede, non allude al sacramento ma proprio al credo cristiano. Una confessione che molto spesso, il suo pensiero era sicuramente ai vari casi di martirio contemporaneo di tanti cristiani sparsi per il mondo, quindi spesso questa confessione di fede si apre anche alla morte, una confessione che è intesa anche come disponibilità dunque a dare la vita.
Alla confessione cristiana appartiene essenzialmente la disponibilità di soffrire, questo mi sembra molto importante. Sempre nell'essenza della confessione del nostro credo si implica anche la disponibilità della passione, della sofferenza, anzi del dono della vita. E proprio questo garantisce la credibilità. La confessione non è qualunque cosa che possa anche lasciar cadere. La confessione implica la disponibilità di dare la mia vita, di accettare passione, e questo proprio anche è la verifica della confessione. Si vede che per noi la confessione non è una parola, è più che il dolore, è più che la morte. La confessione realmente vale la pena di soffrire, vale la pena di soffrire fino alla morte. Chi fa questa confessione dimostra così che realmente quanto confessa è più che vita, è la vita stessa, il tesoro, la perla preziosa e infinita. Proprio nella dimensione martirologica della parola confessa appare la verità, si verifica solo per una realtà che vale la pena del soffrire, che è più forte anche come la morte, dimostra che è verità che tengo in mano, che sono più sicuro che porto la mia vita perché trovo la vita in questa confessione.
Allora, così il Santo Padre l'8 ottobre scorso, nel corso della prima congregazione generale del Sinodo dei Vescovi, il senso della morte cristiana, illuminata dalla fede, quanto confessiamo è più della vita, per noi cristiani vale più della vita e quindi possiamo anche morirne, no? Possiamo anche morire per testimoniare ciò in cui crediamo. Ecco, allora, dopo questa premessa importante per noi sul valore cristiano della morte, un libro che ci riporta al centro delle nostre, che riporta al centro delle nostre attenzioni proprio questo tema così delicato e impegnativo. Ripeto, di Umberto Curi, per Bollati Boringhieri, Via di qua, imparare a morire. Vorrei leggervi un breve passo dall'introduzione dello stesso professor Curi. Questo libro vuole accompagnare all'esplorazione del vastissimo patrimonio di idee e di riflessioni riguardante la morte, in larga misura dimenticato o emarginato, perché fondamentalmente rimossa è l'idea stessa della morte, come risulta anche dal modo in cui è organizzata la nostra vita. Vi è un passo di una delle lettere di Seneca, sovente citato anche in altri contesti, dal quale se non altro possibile far partire l'itinerario di ricerca. Rivolgendosi all'amico Lucilio, a conclusione di una lettera nella quale sono passati in rassegna alcuni fra i più importanti problemi filosofici, primo fra tutti quello riguardante il rapporto tra anima e corpo, l'autore latino pone senza perifrasi un interrogativo. Che cos'è la morte? Non meno lapidaria la risposta, affidata a una secca alternativa. O fine o passaggio. Nelle pagine che seguono si saggerà l'attendibilità di questa così netta contrapposizione fra due ipotesi diverse, con l'impegno a verificare se davvero il problema della morte e del suo rapporto con la vita possa essere ricondotto ai termini semplificati di quella alternativa, o se invece ciò che più intimamente caratterizza la morte non sia esprimibile non mediante un'alternativa, ma piuttosto attraverso una endiadi, nel senso che essa è insieme fine e passaggio, anziché l'una cosa o l'altra, per giungere forse a scoprire che il morire è un processo, più ancora che un evento istantaneo, che appartiene alla vita così intimamente da essere ciò che conferisce alla vita il suo più autentico significato. Umberto Curi, autore di Via di qua, imparare a morire, è stato intervistato da Antonella Palermo, che gli ha chiesto di commentare una delle più belle citazioni cui fa riferimento il suo testo, il pensiero di Rilke, secondo il quale tutto il vivere è un abituarsi, è un imparare a morire. Ecco, gli ha chiesto conferma di questo, se questo concetto è vero ancora oggi.
Sì, in effetti uno degli spunti che è alla base di questo libro è la presa d'atto della difficoltà diffusa non soltanto a riflettere sul tema della morte, ma perfino a parlarne, a usare il termine morte. In fondo siamo abituati a servirci di perifrasi o di espressioni eufemistiche, preferiamo dire che una certa persona è mancata oppure che si è verificata la dipartita di qualcuno, piuttosto che avere, direi, proprio la schiettezza, l'immediatezza di pronunciare il termine morte. E partendo da questa, anche se si vuole, elementare constatazione, ho cercato di ricostruire alcuni momenti più significativi della tradizione culturale dell'Occidente a proposito del morire, del problema del morire. Non dimentichiamo che su questo tema vi sono già dalle origini della cultura occidentale alcune delle riflessioni più importanti, più profonde, per molti aspetti anche intramontabili, e che quindi misurarsi, come ho cercato di fare, con quello che su questo tema scrive un filosofo come Platone o un tragediografo come Euripide, per poi raggiungere anche alcuni autori della modernità. Abbiamo già citato il grande poeta Rilke, ma vi è un capitolo che riguarda anche Franz Kafka, l'autore del racconto La Metamorfosi. Ecco, ripercorrere questi scenari culturali vuol dire in qualche modo reagire alla tendenza a non parlare della morte, appunto a esorcizzarla, ricordando un punto che in fondo dovrebbe essere decisivo, e cioè che la morte è proprio ciò che conferisce il suo significato più specifico alla vita. Non dobbiamo neanche dimenticare che nella lingua greca il modo con il quale si indicano gli uomini è appunto i mortali, coloro che hanno scritto nella loro identità il fatto di essere per la morte.
E di essere però esseri viventi, sembrerebbe un paradosso in realtà, come diceva giustamente lei.
Ma guardi, poi è un paradosso solo apparente, perché noi tendiamo a considerare che il termine correlativo della vita sia morte, e invece non è così se ci riflettiamo, perché il termine correlativo della morte è la nascita, e nascita e morte sono entrambi appartenenti alla vita: l'una la nascita come inizio, come esordio, l'altra la morte come suo compimento. Ma non esiste quindi una relazione così scopertamente oppositiva tra vita e morte. E ci può in fondo aiutare, come io stesso ho cercato di fare in questo mio libro, un passaggio che è rimasto famoso di una lettera di Seneca al suo giovane amico Lucilio. In questa lettera Seneca, a un certo momento, proprio quando mancano poche righe alla fine, pone esplicitamente un interrogativo che immagino molti degli nostri ascoltatori attuali avranno avuto occasione di porsi. Seneca dice: quid est mors? Che cosa è la morte? E in maniera anche molto lapidaria risponde: aut finis, aut transitus. O è fine, cancellazione, dissoluzione di tutto, oppure è passaggio, transitus, lasciando indeterminato a che cosa la morte sia passaggio. Ecco, io ho assunto il riferimento a questa alternativa posta da Seneca, cercando di dimostrare in realtà che vi siano anche opzioni diverse da quelle riconducibili a questo semplice out-out, e soffermandomi anche in tutto un lungo capitolo su quella che è una delle concezioni più importanti, più significative, cioè la concezione cristiana della morte.
Come nascita al cielo, poi, no? Come
sì,
si usa dire.
Sì. Non dobbiamo dimenticare che, da questo punto di vista, che anche dal punto di vista liturgico, nella visione cristiana la morte è indicata come il vero dies natalis, il vero giorno della nascita, perché è vero che quello è il giorno in cui si compie il percorso terreno della persona che muore, ma è anche vero che si apre una fase che per il credente, per il cristiano, è la fase della vera vita, di quella in cui appunto in qualche modo, al di là delle contingenze della vita mondana, della vita terrena, si potrà godere di una condizione stabile, perenne, che il giusto, per colui che ha vissuto in maniera giusta, potrà essere anche la realizzazione più piena delle sue attese e dei suoi desideri.
Professore, ma come si fa ad imparare a morire?
Ma appunto, cercando di fare in qualche modo tesoro di queste riflessioni che si sono succedute in tutta la tradizione culturale dell'Occidente, e che hanno cercato per l'appunto di rendere ciascuno di noi capace di guardare fisso, così si dice nel mondo greco, il volto della Gorgone Medusa, cioè riuscire ad avere il coraggio di guardarla in faccia la morte, di riconoscerla per quella che è, per il suo carattere certamente anche di fine, di compimento, ma anche per la carica di irresolubile mistero che la morte conserva. Nessuno può dire, nessuno potrà mai dire, per riprendere l'alternativa di Seneca, se la morte voglia dire la cancellazione di tutto o sia invece un passaggio. E allora proprio nella persistenza di questa incertezza ciò che possiamo fare è cercare di vivere con piena consapevolezza la nostra vita, sapendo che avrà un termine, che avrà un suo compimento, ma che questo compimento potrà anche essere il passaggio ad una nuova condizione, e che molto dipenderà appunto da come avremo condotto la vita che ci è stata assegnata su questa terra.
Forse consapevoli anche del fatto che al di là della morte come evento proprio che colpisce il corpo, viviamo tante morti durante la nostra vita di cui forse non ci rendiamo sufficientemente conto.
Ma certamente, anzi, se ci pensiamo, da un lato viviamo la morte degli altri. Lo ricordava anche, ne faccio cenno anch'io nel mio libro, Sigmund Freud, quando sottolineava un aspetto che può sembrare banale, che invece è significativo, e cioè che ciascuno di noi non può vivere la propria morte, perché è evidente che quando c'è la morte non ci siamo noi, e quando ci siamo noi non c'è la morte. L'esperienza della morte che facciamo è sempre l'esperienza della morte degli altri, e questo anche dovrebbe farci capire che l'approccio a questo tema è diverso, proprio qualitativamente diverso, rispetto al modo con il quale possiamo istituire un rapporto con altre esperienze. Ma poi ci sono tante morti di cui abbiamo esperienza nella nostra vita, cioè in fondo il processo stesso del vivere è un continuo morire quello che si era e diventare una cosa nuova rispetto a quello che si era. È una continua vicenda di perdite, di cancellazioni e il subentro di nuove condizioni. E allora bisogna, io credo, imparare appunto da queste esperienze e disporsi nei confronti anche di questo momento così supremo qual è quello della morte, con tutta la consapevolezza necessaria per poter affrontare questo possibile passaggio.
Per chiudere, professore, cosa è diventata la morte in televisione, su internet, nella moda? Penso solamente alla diffusione dei gadget, degli accessori, delle magliette, dei foulard con il teschio impresso e ripetuto centinaia di volte, no? Stampato, insomma, che tipo di segnali sono questi secondo lei?
Beh, purtroppo anche per quanto riguarda questo tema, e direi soprattutto per quanto riguarda questo tema che ha una delicatezza e una pregnanza che non si prestano a essere trattate sbrigativamente con i moduli televisivi, anche su questo si registra talora una tendenza a una sorta di imbarbarimento. La morte o è un dato spettacolare che va esibito allo stesso modo con il quale si esibiscono le manifestazioni sportive o altri eventi capaci di calamitare l'attenzione degli spettatori, oppure è qualcosa degradato. Abbiamo avuto la possibilità di vedere molto spesso alla televisione la mancanza, direi, di ogni pietà umana nell'esibire talune morti, anche quando si è trattato della morte di un dittatore, come è stato il caso di Gheddafi. Manca, io credo, quella consapevolezza fondata soprattutto sulla cultura, su una cultura alta, qual è quella che l'Occidente è stato capace di esprimere a proposito del tema della morte, una consapevolezza che ci renda, come dire, più capaci di rispetto, nei confronti di questo momento così significativo, appunto, della vita dell'uomo.
Grazie al professor Umberto Curi, autore di Via di qua, Imparare a morire, libro di cui stiamo parlando oggi, che troviamo in libreria per Bollati Boringhieri, grazie alla collega Antonella Palermo che lo ha intervistato. Questo volume si compone di una introduzione e di 7 capitoli che spaziano dalla mitologia classica alla filosofia soprattutto contemporanea, passando attraverso Rilke, Kierkegaard, Derrida. E per salutarci, cari amici, vorrei darvi un assaggio dall'ultimo capitolo, appunto, il 7, in particolare dal paragrafo intitolato Il grido del Cristo. Soprattutto attenendosi ai testi del Secondo Testamento, ma anche alla rielaborazione filosofica dei padri della Chiesa, risulta che il giorno della morte deve essere considerato il vero dies natalis. Ciò che nella mentalità comune è considerato la fine, in realtà nella prospettiva escatologica, dischiusa dalla venuta di Cristo, è insieme l'inizio della vera vita. Il simbolo potentissimo in cui si compendia la concezione cristiana della morte è certamente quello della croce, in cui si esprime insieme la morte più turpe e la vita che risorge, la traccia della sconfitta e il segno del trionfo. Il punto fondamentale è l'identità dei distinti nella stessa figura, una figura comprensibile soltanto come inseparabile relazione tra i distinti. Tra determinazioni diverse non c'è più un out-out o l'uno o l'altro, ma c'è la relazione, e la relazione costituisce l'identità. Si è se stessi in quanto relazione. La croce rende evidente, già nella sua stessa forma, che quanto noi vediamo e concepiamo come assoluta separatezza è in realtà coimplicazione, perché l'insé contiene anche l'altro da sé. L'identità si forma attraverso l'accoglienza dell'altro da sé. Il grido di Gesù sulla croce, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Indica appunto l'inseparabilità dei distinti. Proprio nell'abbandono, quando Cristo si sente completamente abbandonato, attraverso il grido, egli esprime il momento di massima relazione. Nella croce coincidono il culmine dell'abbandono e il culmine della relazione. Si può allora comprendere perché nella concezione cristiana le due dimensioni, la vita e la morte, vadano letteralmente pensate insieme, non l'una come negazione dell'altra. Perché dunque la vita stessa sia vista come qualcosa che ha in sé la morte, ma che alla morte non si arrende. Il simbolo della croce invita a concepire la vita alla luce del drammatico paradosso per il quale essa è salva pur contenendo in sé la morte. Cari amici, ci salutiamo qui. Oggi abbiamo parlato del libro di Umberto Curi, Via di qua, Imparare a morire, sul tema della morte, edito da Bollati Boringhieri. Vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.